Bene, siamo in contatto con te che sei lì in Cisgiordania, anche perché volevamo insomma un po' avere il quadro della situazione sul posto. Tu in che zona ti trovi e che com'è appunto la situazione?
Ciao a tutti intanto e grazie per lo spazio. Io mi trovo a sud della Cisgiordania, nella regione di Massafariatta, sotto Hebron, sotto Al Khalil. Era capitato di fare qualche aggiornamento qualche settimana fa, non mi sono molto spostata da quel momento, sono stata qualche giorno verso il campo profughi di Aida a Betlemme, ma principalmente sono stata qui e credo rimarrò per un'altra settimana circa, quindi posso raccontare un po' della zona principalmente, poi magari dire quello che ho in mente rispetto al resto della West Bank, che poi ogni regione è un po' particolare anche negli sviluppi che ha. Appunto, vabbè, diciamo che forse qualcuna di voi ha già in mente come è composta quest'area. Comunque mi trovo in una regione che è molto rurale, molto agricola, è composta da varie comunità, vari villaggi piccoli sparsi appunto in questo paesaggio collinare, e particolare per il fatto che appunto questi villaggi e comunità palestinesi sono alternati da tutta una serie di insediamenti più o meno grandi che sono in continua espansione, in continua formazione. Io ho conosciuto la regione un anno fa, più o meno, è stata la prima volta che sono venuta, e da quel momento osservo e si osserva si vede come la terra viene pian piano
erosa dai coloni. Sì.
Mm-hmm. Sì. E tra l'altro credo sia appunto, mi viene da dire interessante, poi forse non è la parola giusta, però ci sono diversi espedienti che vengono poi utilizzati per continuare a prendere terra, diciamo sono le operazioni militari e diciamo della polizia vera e propria, poi ci sono gli attacchi dei coloni che appunto agiscono parallelamente a questo, sono ovviamente due facce della stessa medaglia, ma sono entrambe delle azioni che portano poi le comunità palestinesi a ridursi o ad allontanarsi dal territorio. In questi giorni in questi giorni come in altri momenti, però diciamo che il tema delle demolizioni delle case è qualcosa che sta emergendo molto spesso. Le demolizioni proseguono e continuano, ci sono in tutti i villaggi, se non tutte le case, la maggior parte hanno ordine di demolizione effettivo, quindi quello che poi accade è che una volta ogni X arrivano i bulldozer per demolire la casa che è stata insomma identificata per quell'operazione. E ieri appunto proprio stavamo parlando io mi trovo in questo momento a Tuani, che è uno dei villaggi più grandi che c'è nella zona ed è abbastanza fulcro di attività di attivismo internazionale che ci sono qui intorno, e ci stavano raccontando della creazione di questi, li chiamano master plan in inglese, non so bene come si può tradurre questa parola in italiano, comunque sono state identificate in questa regione anni fa cinque luoghi, cinque siti in cui la costruzione per i palestinesi è concessa con l'idea di far concentrare diciamo le comunità palestinesi in queste cinque zone e facilitare il processo di formazione di insediamenti israeliani, sionisti nel resto del territorio. E quindi a quanto pare è cominciato appunto c'è stata l'idea di creare questi siti, che però non si sono accorti che non stava tanto funzionando, quindi è stata bloccata, e tipo dopo un paio d'anni hanno dichiarato alcuni di questi siti archeologici, quindi da proteggere, e con questo espediente hanno messo altri ordini di demolizioni sulle case che nel frattempo erano stati costruiti in questa zona. Non so se si capisce, però è curioso anche come all'interno diciamo delle leggi che loro danno, che si danno, poi si insomma ritornino spesso poi sui propri passi, e comunque il risultato al netto di tutto è quello che cercano di demolire, cacciare il più possibile. Sì.
Ecco. Senti, ti volevo chiedere, ma l'intensità di queste demolizioni e di questi espropri, insomma, si è ulteriormente acuita dopo il 7 ottobre, nel senso in qualche maniera si profila, si capisce che c'è una strategia per gazzificare, diciamo così, quest'area della Cisgiordania.
Ma senti, quello che appunto mi è stato raccontato, quello che so, ci sono stati vari momenti di demolizioni intense nella zona già da prima del 7 ottobre. Sì, penso che sia stato un po' visto il documentario che è uscito, No Other Land, si parla di questo e si riferisce agli anni precedenti, se non mi ricordo male, va tipo insomma dal 2018 fino appunto al novembre 2023. C'è stato un inasprimento della situazione qui anche per quanto riguarda le demolizioni da dopo il 7 ottobre, e adesso mi viene da dire che la situazione è più o meno stazionaria, che non vuol dire positiva, però insomma diciamo che nell'ultimo anno più o meno rimane circa costante il ritmo di queste espropriazioni, di queste demolizioni, e sta proseguendo un po' così anche adesso, anche insomma c'è stato alto picco di tensione dopo la sigla degli accordi che c'è stata a gennaio, c'è stata una tensione crescente durante il Ramadan in questi giorni, si festeggia la festività della Pasqua ebraica, quindi insomma tutti questi momenti portano di solito a dei picchi, sia per quanto riguarda le demolizioni, sia per quanto riguarda gli attacchi dei coloni, insomma dell'esercito alle comunità, però sì, mi viene da dire che nelle ultime settimane almeno più o meno è stazionato, che appunto non significa positivo, però non ecco, sì.
Certo, poi da quello insomma che si sa, ormai sono più di 80 giorni che è partita appunto questa operazione Muro di Ferro, che riguarda soprattutto la zona, mi sembra di capire, di Jenin, Tulkarem, ci sono state fino adesso 600 solo a Jenin, 600 case distrutte e 3200 danneggiate, ma poi insomma si parla veramente di decine di migliaia di persone che sono costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Questo avviene anche appunto nei centri urbani, quindi insomma la percezione di un tentativo sostanzialmente di cambiare un po' proprio dal punto di vista demografico la situazione, ma anche di annette, probabilmente stanno puntando all'annessione di questi territori, considerando anche che hanno l'appoggio incondizionato dell'amministrazione americana.
Sì. Infatti io per adesso non sono stata a nord, c'è un progetto di passare qualche tempo a Nablus tra un pochino, però sì, ecco, diciamo che racconto cose che mi sono state raccontate, non cose che ho visto, ma l'operazione di quella che è stata chiamata di Iron Wall sta proseguendo particolarmente a nord della Cisgiordania, ed è appunto cominciata da circa 80 giorni nella zona di Jenin, nella zona di Tulkarem, principalmente a nord, specialmente nei campi profughi, e quello che sta succedendo adesso è che si sta appunto stanno pian piano andando verso sud, concentrandosi sui campi profughi, ma ovviamente intercettando tutti i villaggi e le comunità che ci sono nel mezzo, e appunto come dici tu, le operazioni che stanno portando avanti, oltre a portare distruzione effettiva delle case e dei campi, portano anche un numero insomma di persone sfollate molto molto alto. Recentemente ci sono stati diversi attacchi a sedi nella zona di Nablus, in particolare ho visto nel campo profughi di Balata c'è stato un assedio abbastanza grande, si parla di più di 300 veicoli dell'esercito che assediano il campo dall'esterno insomma nei vari ingressi, con diversi feriti, diverse persone arrestate. Il tema delle prigioni e degli arresti è insomma sempre molto molto caldo in questo periodo per via delle condizioni che ci sono in questo momento all'interno delle carceri. E quindi sì, il pensiero delle persone rispetto a questo, che appunto pian piano i campi profughi verranno targettati uno per uno.
Infatti, ma quello che è successo dal punto di vista, come dire, mediatico, comunque si è parlato molto di questa situazione attraverso appunto il documentario che tu hai citato, No Other Land. Ha cambiato in qualche modo la percezione, insomma, della situazione lì, o l'interazione fra l'esercito e i coloni chiaramente ha continuato, insomma, a prodursi, o non ha cambiato assolutamente nulla il fatto che, insomma, in qualche maniera si siano accesi i riflettori dell'attenzione internazionale su quell'area in particolare?
Ma non so dire se non ha cambiato nulla, ma cioè, diciamo che la comunità, le persone qui sono ovviamente contente del fatto che si parli insomma su piani molto lontani da qui della situazione di Massa Ferriata e della zona. Di certo non ha portato al fatto che si siano fermati gli attacchi, o che insomma non, cioè, si vedono attacchi sia di polizia, di esercito e di coloni nel quotidiano. E non so se magari qualcuno di voi ha in mente, c'è stato stato colpito il villaggio di Susia qualche settimana fa ed è stato arrestato per
Sì.
24 ore uno dei coregisti del documentario, e il giorno dopo nel villaggio erano presenti molti insomma, televisioni, radio varie, insomma, per intervistare i residenti e parlare dell'accaduto. C'erano anche dei canali italiani, credo. E quindi si è parlato molto di quello che è indubbiamente positivo, però lo stesso villaggio ha visto nella stessa settimana altri due attacchi altrettanto violenti, in cui sono state ferite delle persone, arrestate delle persone, e quelli hanno avuto indubbiamente meno risonanza. Quindi io spero che magari poi, probabilmente l'effetto può essere un po' lento, però spero che porti sempre più attenzione, e che questo porti a boh, insomma, al fatto che si riducano in qualche modo questi episodi di violenza e di esproprio. Capita molto spesso, anche perché particolare della zona, è che ci sono dichiarate due cosiddette firing zone, che sono zone di addestramento militare, e all'interno di queste firing zone ci sono dei villaggi, vivono delle persone, e sono abbastanza frequenti anche gli attacchi all'interno di questi villaggi, che sono più difficili da raggiungere per il fatto che solo i residenti sono autorizzati a stare lì. La presenza internazionale, come di quella di palestinesi che vengono da altre zone, non è garantita. Quindi poi, nel momento in cui si sa che sta succedendo qualcosa, non è così facile arrivarci. E ad esempio, ieri c'è stato un attacco in un villaggio che si chiama Alawa, che sta abbastanza vicino alla Green Line, verso sud, in cui sono state arrestate cinque persone, sono state ferite due ragazze adolescenti per insomma, violenza fisica dei coloni che sono arrivati nel villaggio. E qualcosa che stavo raccontando anche l'altra volta: nel momento in cui i coloni arrivano, l'esercito o la polizia, o entrambi, sono di solito presenti, ed è forte vedere come fungano da protezione insomma, per i coloni mentre che attaccano. Ce n'era stato anche un altro in un altro villaggio della Firing Zone un paio di settimane fa, che si chiama Jimba, e che era stato molto grosso, e ne erano risultate più di 20 persone arrestate con molti feriti. È curioso vedere anche come, nel momento in cui la persona ferita è grave, c'è bisogno di un'ambulanza, come le forze di occupazione ostacolino l'ingresso dell'ambulanza per soccorrere.
Non si distinguono più dai coloni, praticamente.
No, sono proprio lì, li proteggono. Ogni tanto si vedono, non lo so, anche quando c'è il colono pastore, per dire, che va appunto fuori dall'outpost o dalla colonia per andare a pascolare magari in terra palestinese. Capita spesso di vedere la camionetta dell'esercito lì accanto, proprio come protezione, mentre che questa persona è fuori. Quindi è proprio un'unica grande entità.
Ho una sensazione che l'IDF e un po' tutto il governo israeliano, ma anche l'intera comunità israeliana parte dal presupposto che sono tutti i palestinesi sono tutti terroristi, anche i bambini lo saranno, lo diventeranno, e quindi loro fanno anche di tutto perché lo diventino. E il fatto che bombardino preferibilmente ospedali, sparino sulla Mezzaluna Rossa, sia proprio per colpire più direttamente quelli più fragili, quelli più deboli, e quindi ridurre di molto la popolazione palestinese, non riuscendo a stare dietro alla quantità di figli che riescono a sfornare i palestinesi, ed essendo quindi destinati a rimanere minoranza. Questa è una mia sensazione, però volevo sapere se è percepita anche lì, viene detto, viene espresso questa idea da parte della comunità palestinese.
In riferimento al genocidio e a quello che sta succedendo a Gaza, c'è da parte di alcuni la stessa percezione di quello che stai dicendo tu. Diversa magari un po' la situazione in West Bank, non parliamo, cioè appunto non direi che qua c'è in West Bank maggiore target su diciamo i minori, comunque i bambini, ma sicuramente questa riflessione viene fatta per quanto riguarda quello che sta succedendo a Gaza, che ovviamente cioè impatta molto sia la situazione a livello pratico qui, ma anche lo spirito e l'energia dei palestinesi che vivono in West Bank.
Certo, senti, ti volevo chiedere l'ultima cosa, ma la vostra presenza di internazionali che suppongo facciate un po' interposizione, riesce ad essere un deterrente o invece diventate inevitabilmente anche voi dei target?
Ma allora, dei target non penso, ci sono stati, ci sono episodi di violenza e di assassini di internazionale che abbiamo visto anche recentemente, però io credo che un po' si riesca a far da deterrenti, non totalmente, nel senso che la presenza internazionale non garantisce il fatto che in quel posto non succeda nulla o che non ci sia, insomma, non si eserciti oppressione e violenza. Credo che l'utilità, se così vogliamo chiamare, dell'interposizione sia in parte la deterrenza, in parte il fatto che si è in più persone a documentare, e la documentazione che viene raccolta viene utilizzata non soltanto per denunciare e buttare al di fuori della Palestina quello che sta succedendo all'interno, ma spesso anche per scopi legali, per avere insomma video e foto di quando i coloni vanno a invadere le proprietà dei palestinesi. Quindi diciamo che questi, mi viene da dire, possono essere appunto i punti un pochettino utili di avere degli internazionali qua. La mia è un po' difficile da dire se per quanto riguarda il discorso della deterrenza, non è facilissimo da capire. La mia percezione è che un po' sia utile in questo senso, sicuramente non in toto, ma un pochino.
Beh, senza dubbio, almeno come testimonianza anche in qualche modo, considerando appunto che per quanto riguarda la deterrenza, insomma, gli sionisti non si fanno problemi da questo punto di vista.
Sì. E poi questo è anche un po' quello che poi appunto i partner palestinesi che abbiamo qui è quello che chiedono, appunto, testimonianza, il fatto di ritornare poi nelle nostre case, nei nostri paesi, e raccontare, portare questa documentazione al di fuori. Quindi sì, credo sia importante anche per questo.
Bene, noi ti ringraziamo, insomma, della tua testimonianza, sempre molto preziosa. Grazie ancora e a risentirci alla prossima occasione. Allora,
grazie mille a voi,
ciao,
a presto.
Grazie, ciao ciao.
Grazie, ciao ciao.